Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, queste orme dove ci portano? Ci portano addirittura alla soglia del cielo. Perché queste orme ci portano fino alle porte del cielo? Non soltanto perché Padre Pio, San Pio, ha varcato questa soglia che ci separa dalla vita eterna, no? Questa soglia che c'è tra la nostra vita terrena e la vita eterna, beh, questa soglia Padre Pio già l'ha superata e le sue orme proseguono anche dentro il paradiso, dove lui è arrivato appunto da santo. Non è soltanto questione di trovarci davanti ad una porta, davanti a un valico. Il problema principale è che qui seguiamo, con l'insegnamento di Padre Pio, è come ci presentiamo a questa frontiera, come ci presentiamo a questo casello, tra la terra e il cielo. Lui ha un pensiero che vi voglio leggere immediatamente e che è per noi fonte di insegnamento, il motivo per cui seguiamo questo santo, seguiamo le sue orme. Diceva Padre Pio: quello che vende i tessuti in paese, e quindi si riferisce molto probabilmente a qualcuno di San Giovanni Rotondo, ogni volta vede se ha guadagnato o perduto. La sera però tira le somme per stare attento il giorno seguente. Se tanta attenzione per i guadagni di questa terra, quanto più per quelli del cielo? Ecco, questo paragone è molto istruttivo. Un commerciante che fa il suo mestiere di commerciante, alla fine della giornata tira le somme, proprio letteralmente, fa il computo di quanto ha incassato e di quanto ha sborsato per le spese e vede se c'è stato un guadagno o una perdita. Beh, per chi ha studiato ragioneria, esiste proprio un conto, no, nel bilancio che si chiama conto dei profitti e delle perdite. Sta attento, dice San Pio, perché per il giorno seguente, per esempio, per vedere come guadagnare di più, se un articolo è andato più di un altro articolo e così via, no? E lui dice: se tanta attenzione noi profondiamo, ecco, per i guadagni di questa terra, quanto più per quelli del cielo? Ah, e qui cominciamo a capire che c'è un guadagno che noi dobbiamo fare per entrare nel cielo, e che ci troviamo questo capitale guadagnato proprio nel cielo. Ci possiamo ricordare le parole di nostro Signore, no? Che dice: non accumulate tesori su questa terra dove la ruggine corrode, il ladro ruba. Accumulate tesori per i cieli dove non c'è tignola, non ci sono ladri. E quindi è un tesoro che noi trasferiamo in qualche modo nella nostra vita eterna. Ebbene, questo tesoro, innanzitutto, di che cosa è fatto? Di che cosa è fatto? Perché in altre occasioni il Signore ha detto, no, guarda, per esempio ricordiamoci quella famosa parabola, nostro Signore, voi lo sappiamo, no? Parlava sempre tramite delle parabole. A un certo punto ha descritto una situazione quasi paradossale, proprio di un commerciante o, se volete, di un facoltoso imprenditore, ecco, della terra, il quale a un certo punto diceva: ah, quest'anno i miei campi hanno dato un raccolto eccezionale, non riesco neanche a metterlo nei granai che ho adesso. Dice: so io quello che farò, li demolirò, ne costruirò di altri più grandi e poi dirò alla mia anima, più o meno dice così: anima mia, riposati, godi, vivi, perché i tuoi beni ti basteranno per molti, molti anni. Però a un certo punto il Signore dice: stolto, stolto, stanotte stessa ti verrà richiesta la tua anima, e quello che hai accumulato, di chi sarà? Questo è quello che accade a quelli che accumulano tesori sulla terra, ma che non accumulano tesori per il regno dei cieli. E questa parabola, cari amici, c'ha tutta la potenza e molta di più delle parole di Padre Pio. In effetti, questo è il grande pericolo che noi corriamo vivendo in maniera, potremmo dire, carnale, potremmo dire materialistica, vivendo i nostri giorni cercando rifugio, non solo, sicurezza e addirittura attaccamento esagerato verso i beni di questa terra. Non ci ricordiamo che, come diceva qualche altro santo, come San Paolo, no? Nella lettera a Timoteo, dice: nulla abbiamo portato nel mondo e nulla senza dubbio possiamo portare via, no? Dice San Paolo. E quindi questo grande inganno, ecco, l'inganno di perdere il nostro tempo per accumulare delle cose delle quali è probabilissimo, è probabile o è semplicemente possibile che non ne godremo neanche un centesimo, neanche un lepton, neanche uno spicciolo, perché la nostra anima ci verrà richiesta, richiesta quando meno ce l'aspettiamo. Eh sì, perché la vita, la nostra anima, è di Dio. Pensate un po', Dio ci richiede: ridammi la vita stanotte, ridammi la vita, cari amici. Questo ci sta mettendo in guardia San Pio, Padre Pio. Perché ci affanniamo tanto per procurarci non solo il necessario, che è cosa buona e giusta, no? Che noi lavoriamo per procurarci il necessario per vivere, ma che addirittura, presi dalla febbre dell'oro, si chiama proprio così, potremmo addirittura spendere il vero tesoro, che è la nostra vita, il nostro tempo da passare su questa terra, correndo dietro qualcosa che forse non utilizzeremo mai, mai. Invece rimaniamo poveri di beni e di tesori spirituali. Allora, questi tesori spirituali, ma di che cosa stiamo parlando? Che cosa sono? Cari amici, i tesori spirituali sono tutte le opere buone, tutte le elemosine, tutte le preghiere, tutte le volte che abbiamo glorificato Dio e amato il prossimo. Questi sono i meriti e quindi i tesori che passano la barriera della morte. Passano la barriera della morte. E questo è un fatto positivo, perché noi possiamo fare tanto per noi quando siamo morti. Anche questo dobbiamo imparare, cari amici. Noi spesso ai nostri genitori, ai nostri cari, no, defunti, specialmente, no, nel mese di novembre, quando ricordiamo i defunti, che cosa facciamo? Gli facciamo arrivare dei tesori. Che sono questi tesori? I suffragi, le messe, le sante messe celebrate per i nostri defunti. Qualcuno fa celebrare, per esempio, le 30 messe gregoriane. Il Santo Papa Gregorio Magno, ha, tra virgolette, inventato per far arrivare in paradiso chi? Uno dei suoi frati, uno dei suoi confratelli, per meglio dire. Quindi, la cosa importante è che innanzitutto capiamo che tipo di tesoro dobbiamo procurarci. Il Signore ce lo dice, no? Il Signore ce lo dice. Innanzitutto vivere in grazia di Dio e poi diventare buoni cristiani, che pensano ai tesori e alle grazie che hanno ricevuto, sono tutti tesori e grazie spirituali. Chiaramente potremmo parlare delle opere di misericordia corporale, come potremmo parlare delle opere di misericordia spirituale. Pensate, 14 cose, se volete, no? Che noi possiamo fare per arricchire il nostro prossimo, parlavo appunto dei defunti, ma anche e soprattutto, direi, per arricchire noi stessi. Di queste cose qua sulla terra godiamo qualcosa? Poco, poco, vedete, poco. Perché dico questo? Perché Padre Pio qui parla di questo mercante che deve vedere se ha guadagnato o se ha perduto? Perché chiaramente saremo perseguitati, saremo perseguitati. Quindi non godremo su questa terra, come dice la Madonna pure a Santa Bernardetta, no? Non prometto di farti felice sulla terra, ma di farti felice nel regno dei cieli. Eppure Santa Bernardetta è diventata santa, ma certamente questo non significa che la nostra avventura terrena diventa miracolosamente una passeggiata, diventa miracolosamente un giardino dell'Eden, un paradiso terrestre. No, saremo sempre sofferenti, saremo sempre perseguitati, anzi, la persecuzione è proprio il sigillo, ecco, che ci dimostra che siamo sulle orme del Maestro. Se andiamo a vedere, cari amici, nostro Signore, durante la sua vita terrena, oltre a quei 3 drammatici anni, della vita pubblica, ha vissuto altri 30 anni nel nascondimento della casetta di Nazareth, no? Con San Giuseppe e la Madonna Immacolata. Ha vissuto nella povertà. E possiamo ben dire che il Signore ha cominciato a soffrire nel momento che è nato, e forse anche prima, no? Perché c'è stata, vi ricordate, c'è stata la fuga in Egitto, quindi immaginiamoci questo povero bimbetto nel grembo della Madonna che ha dovuto, dopo che era nato, però no, era già nato, quindi non era più nel grembo della Madonna, però un bambinetto piccolo piccolo che ha dovuto sopportare un viaggio tremendo, no? Praticamente dalla Palestina fino all'Egitto e il ritorno. Quindi, ma dicevo anche addirittura prima di nascere, perché La Madonna ha dovuto andare a visitare la sua cugina Elisabetta, quindi anche qui un altro viaggio. Insomma, immaginiamoci che anche nel grembo dell'Immacolata nostro Signore Gesù avrà avuto da patire, insomma, ecco, da patire. E questo che significa? Significa che lui ha iniziato a guadagnare la nostra salvezza, ha iniziato l'opera di redenzione come uomo dal primo istante della sua esistenza umana. E quindi non è stata una passeggiata e per nessuno che vuole essere un buon cristiano, per non parlare dei santi, per non parlare dei martiri, la vita non è affatto una passeggiata. Anzi, per dirla, anche qui cerchiamo di capire bene le cose, insomma, ce lo insegna Shakespeare, no? La vita di chiunque, vedete, la vita di chiunque, anche di quelli che non credono, anche quelli di noi che non credono, che si affannano, che vivono lontani da Dio, che vivono dimentichi della propria vita spirituale, la vita è sempre una tragedia, cari amici. La vita è sempre una tragedia. Noi crediamo di poter dimenticare questo, ma a chiunque, prima o poi, la vita presenta un conto, che è il conto della sofferenza, della morte, del dolore, della malattia, dei lutti, dei dispiaceri, di tutto quello che sappiamo. Anche se rimane un'avventura meravigliosa la vita, proprio perché merita di essere vissuta anche tra grandi patimenti e sofferenze, soprattutto se questi patimenti e sofferenze li sappiamo valorizzare. E qui, per questo motivo, il commerciante guarda ai profitti e alle perdite. E anche noi, dice Padre Pio, dobbiamo mettere molta attenzione per i guadagni che riguardano il cielo. E San Francesco di Sal, tanto per citare un altro santo, diceva così, diceva, bisogna trattare gli affari della terra con gli occhi fissi al cielo e non lasciarsi assorbire soltanto dai guadagni di questa terra, come dice Padre Pio. Nostro Signore aveva questa straordinaria capacità, no? Con le parabole, riusciva a farci, avere davanti agli occhi delle situazioni portate al limite, no? Immaginiamoci che, sì, potremmo dire no, che sfortuna, no? Quell'uomo che suda, lavora, demolisce i suoi granai, ne costruisce di più grandi e anche qui suda, lavora, ci riesce, per poi dover lasciare tutto, per poi dover lasciare tutto. E tutto quello che hai accumulato, di chi sarà? Magari questo che rimane di noi sulla terra verrà goduto addirittura da persone che non sono i nostri cari, no? E qua ci viene in mente, qui ci viene in mente anche un'altra figura che è quella di Abramo. È quella di Abramo. Guardate un po', guardiamo un po'. Abramo era avanti nell'età, non aveva dei figli, non aveva avuto dal cielo il dono, la grazia dei figli e si avvicinava sempre di più il traguardo della vita. Si dice che, insomma, fosse molto avanti nell'età, così come sua moglie Sara. E naturalmente Abramo si rende conto che tutto quello che lui possedeva, era un uomo molto benestante, Abramo aveva molti greggi, armenti, ricchezze, non sarebbe andato a un suo discendente di sangue, ma sarebbe andato a uno schiavo, a un suo servitore, per meglio dire. Quindi, non avendo una discendenza diretta, tutto quello che aveva, e questo lo metteva in una grande sofferenza, perché diceva: ma guarda un po', tutto quello che io, che il Signore mi ha dato, anche di beni materiali, su questa terra, non avendo una discendenza, sarà di un mio servitore. E se ne doleva grandemente, al punto tale che Dio gli disse: guarda che tu avrai un figlio, cioè sarai accontentato in questo tuo soffrire, perché tu avrai un discendente. Ma io sono vecchio, no? Abramo era avanti nell'età, però crede che Dio può fare tutto, anche dargli una discendenza, e poi sappiamo che gli nacque Isacco. E poi addirittura Dio glielo chiede come olocausto. Ma perché noi diciamo che Abramo è un nostro padre nella fede? Perché? Guardate, guardiamo dove è arrivata la fede di Abramo. Aveva toccato il cielo con un dito, aveva avuto un discendente, un figlio sangue del suo sangue, e il Signore gli chiede di immolarlo come se fosse un agnello. Guardate, sfido chiunque, no? Sfido chiunque a dire: Signore, no. Invece Abramo non proferì parole, ubbidì, stava per uccidere Isacco su un altare di pietre. Tanta era la fede di Dio che ha ubbidito fino all'estremo, ha creduto oltre ogni speranza, cioè non si è contrapposto a Dio, ha detto: io ubbidisco, sia fatta la volontà di Dio, perché Dio, se vuole, è capace di risuscitare anche i morti. Vedete? Abramo, padre della fede di tutti noi, cari amici. Anche noi siamo figli di Abramo, ma noi siamo soprattutto figli di nostro Signore Gesù Cristo, il quale è stato ancora più ubbidiente di Abramo, perché per salvarci ha accettato l'immolazione di se stesso, e Dio Padre è stato più grande di Abramo, insieme alla Madonna Immacolata, perché hanno accettato l'immolazione del figlio primogenito di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, vedete, se Abramo fosse stato spinto dalla logica di questo mondo, innanzitutto avrebbe potuto ragionare in termini molto, molto più bassamente utilitaristici, no? E vabbè, ho molti beni, che cosa mi interessa? Facciano la fine che vogliono. E invece Abramo ha sempre spiritualizzato anche questi beni, ritenendoli, come è giusto che sono, doni che Dio gli ha dato, doni ricevuti da Dio, che sarebbero andati a un estraneo, a qualcuno che non aveva neanche una goccia del suo sangue e che forse appunto neanche lo amava minimamente. Cari amici, guardate, questa dimensione dei guadagni della terra e dei guadagni per il regno dei cieli ci riposiziona al centro della carreggiata, diciamo così, della nostra vita di salvezza. Noi sappiamo che siamo incamminati per la via della salvezza, anzi, anche qui dobbiamo ricordarci delle parole che ci ha lasciato nostro Signore, no? Quando dice: ma a che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde e rovina se stesso? Shakespeare dice: se poi perde la propria vita, la propria anima immortale, che cosa giova l'uomo? Guadagnare il mondo intero. Cari amici, guardiamoci intorno, guardiamo i tempi che stiamo vivendo, queste guerre che si combattono perché è tornata di moda la guerra, di risolvere i problemi, di ottenere le cose con la violenza, con la guerra. Ci ammazziamo per i beni materiali, ci ammazziamo per i beni materiali, che possono essere il petrolio, che possono essere il gas naturale, che può essere l'acqua, che può essere la terra, che può essere l'oro, la ricchezza. Ci ammazziamo fratelli contro fratelli per il possesso di beni materiali. E non ci porteremo niente dall'altra parte, niente. Dico, naturalmente non ci schieriamo da nessuna delle parti perché questo è un male che affligge tutta l'umanità. È inutile parlare di Putin, è inutile parlare di Zelensky, è inutile parlare di Trump, è inutile parlare di Khomeini figlio, scusatemi, degli Ayatollah, di Khamenei figlio. Cioè, non ci portiamo appresso niente, cari amici. Tutto il popolo, e qui voglio fare un piccolo inciso, no? Un po' di attualità, per poi dare la linea alla regia che ci metterà un piccolo stacco musicale. Per questa bramosia di beni, perché dice San Paolo, no? Radice di tutti i mali, e di tutti i mali. Trump non si porterà in cielo niente di tutto quello che riuscirà forse a ottenere. La stessa cosa possiamo dire per Putin, per Zelensky, per chiunque di noi, no? Faccio solo osservare che Israele, tutto il popolo di Israele, sono 9 milioni di persone, 9 milioni di persone, tra Gerusalemme, Tel Aviv, eccetera, eccetera. In Iran sono 91 milioni di persone, 91 milioni di persone. Anche 10 volte tanto, anche l'Ucraina, forse ci dimentichiamo, l'Ucraina contava, adesso la cifra precisa non me la ricordo, però milioni e milioni di persone, forse 40, 50 milioni di persone. Quando si iniziano le guerre, dico Israele per dire chiunque, ma ci ricordiamo che noi siamo 9 milioni di persone e solo l'Iran, per non parlare del Libano, per non parlare della Cisgiordania, eccetera, sono 10 volte noi, 10 volte. Quindi c'è una stoltezza di fondo, cari amici, c'è una stoltezza di fondo, no? Quando uno pure dice distruggo una civiltà, no? Ma si tratta di 91 milioni di persone. Ma che dobbiamo fare? 100 bombe atomiche, 100 bombe termonucleari. Quindi siamo nella follia pura. Questo perché lo diciamo? Perché le guerre trovano la loro radice nel desiderio, nel cattivo desiderio, nella concupiscenza di cose materiali o anche nella paura, perché certe volte le guerre si fanno anche per paura. Io adesso chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo la riflessione su queste parole di San Pio. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora eccoci qui. Stiamo riflettendo su questo insegnamento di San Pio. San Pio ci insegna, o ci suggerisce per meglio dire, ci dà un consiglio prezioso. Dobbiamo guadagnarci il cielo e non affaticarci per guadagnare le cose di questa terra, le cose materiali. Beh, questi guadagni, abbiamo detto, sono i meriti delle nostre preghiere, dei nostri sacrifici, delle nostre opere buone. Parlavamo delle opere di misericordia corporale e spirituale, 14 cose, tra virgolette, che possiamo fare per guadagnare, per avere meriti, per, potremmo quasi dire, comprarci il cielo. È una cosa che tutto sommato è un mistero, no? Perché per grazia nostra, e per molti invece diventa una disgrazia, dice un proverbio, no? Che le nostre opere ci seguono, le nostre opere ci seguono anche nell'aldilà. Beh, poco fa abbiamo detto, ma siamo, come diceva San Paolo, no? A Timoteo, nulla abbiamo portato nel mondo e nulla senza dubbio possiamo portare via. Nulla di materiale, perché effettivamente, se ci pensate, anche queste quattro ossa, anche questi quattro stracci, cari amici, li lasceremo qui sulla terra. No, perché sempre San Paolo ci snebbia la mente dicendo: passa la scena di questo mondo. Pensate, San Paolo, passa la scena di questo mondo, passa per noi tutti. Però, se è vero che non ci possono seguire le cose materiali, chiunque esso sia, no? Anche il profeta Davide diceva: sono come gli animali, no? Che periscono, l'uomo nel benessere è come gli animali che periscono, non capisce, non intende. Quelli che hanno lavorato tutta la vita per accumulare beni e via discorrendo. Però quello che ci segue invece, cari amici, e questo forse anche per molti è una tragedia, sono le nostre opere, nel senso i meriti e i demeriti. Ecco, questi ci seguono. E sono questi meriti e demeriti che fanno la nostra, chiamiamola, capacità, la nostra volumetria trascendente. Molti di noi magari non lo ricordano, ma tralasciando per un attimo la tragedia delle tragedie, qual è la tragedia delle tragedie? La perdita della nostra anima. Se noi dovessimo pensare che dopo tutte queste sofferenze sulla faccia della terra, alla fine io muoio nell'inimicizia con Dio, perché non basta soltanto essere così neutro, insomma, no, ci vuole andare, ci va, insomma, nella perdizione, ma tralasciando un attimo questo fallimento totale verso il quale Gesù ha detto delle cose terrificanti, no? Per esempio, meglio per lui se non fosse mai nato, no? Melius natus non fuisset homo illo, no? Per dirlo in latino. Lo stesso Signore si riferiva a un personaggio che l'ha tradito. Quindi tralasciamolo un attimo, questo scenario tenebroso. Però tutto il resto, perché c'è un'altra via, una un po' più lunga, un'altra più immediata. Ma alla fine arriviamo al cielo. Non siamo mica tutti uguali. Quando arriveremo in cielo, ma mica siamo tutti uguali, così come non siamo stati tutti uguali sulla faccia della terra. Anche nel godimento di Dio non saremo tutti uguali. Non saremo tutti uguali. Ed è ben giusto che sia così. Ma vi sembra giusto che uno, dico come me, per dire un altro, insomma, abbia lo stesso godimento di Dio che gli spetta a San Francesco, no? Che come si dice in una visione, si è andato a sedere sullo scranno lasciato libero da Lucifero, che è decaduto. Ma vi sembra che la vita piena di meriti e di santità e di bontà e di simiglianza al Signore di San Francesco debba avere la stessa ricompensa della mia vita, della vostra vita? Non sarebbe giusto. E questo è un altro di quei misteri che ha approfondito San Tommaso, no? San Tommaso d'Aquino, dicendo, insegnando la dottrina del lumen gloria, cioè questa luce nella gloria non è uguale per tutti. Sto per dire una cosa tremenda, no? Ma è giusto che San Francesco goda di più Dio perché lo ha più amato di me. È giusto che lui goda Dio più di quando lo godrò io, che spero di andarlo a godere come lo speriamo noi tutti. Ecco la dottrina del lumen gloria. Per cui la capacità, la volumetria, insomma, io sarò un bicchiere piccolo, San Francesco sarà una botte, una damigiana piena di gloria di Dio, e invece io sarò quello che sarò, non lo saprò. Ecco. Ma questo sta a significare, guardate, che ancora una volta, non solo la nostra fine corporale, la fine della nostra vita biologica non è la fine di tutto, ma che le nostre opere ci seguono, e il Signore ce lo dice. Per esempio, quando lui parla, vi ricordate la parabola del seminatore, dice il Signore, una parte del seme cade sui sassi e quindi viene bruciata dal sole, un'altra parte cade sulla terra, arrivano gli uccelli, la beccano, insomma, per dire che a un certo, ecco, dice, spiegando poi questa parabola, perché poi dice che c'è anche un seme che cade sul terreno buono, che frutta il 30, il 60, il 100%. Ma quando lui poi spiega, dice, questo seme che cade sulla strada e il diavolo, no? Lo ruba, insomma, e parla anche dell'inganno delle ricchezze, Signore. Perché la sua parola in alcuni di noi non dà frutto? Per l'inganno, dice Gesù, delle ricchezze. Pensate quando siamo ingannati. Poc'anzi vi dicevo che la storia sta scrivendo le sue pagine col sangue. Siamo un'altra volta pieni di guerre. Ogni giorno muore della gente. Forse non ce ne rendiamo ben conto, cari amici. No? Sentiamo, lì ci sono stati 1.000, là ne sono successi 500. Sangue. Sangue di bambini, sangue di gente come noi, sangue di nostri fratelli. La storia adesso sta scrivendo le sue pagine con un inchiostro di sangue. Ma sapete perché si sta versando tutto questo sangue? Per la concupiscenza di beni materiali, per la paura di essere schiavizzati da un altro. Per la paura che se non la butto prima io, la butti tu, la prima bomba atomica, per dire, no? Capite a che punto siamo arrivati? E questo la Madonna l'aveva detto, guardate che se non cesserete di offendere Dio, se non cesseranno di offendere Dio, dopo questa guerra ne verrà un'altra peggiore. E c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. Ma non è finita lì, cari amici, non è finita. La nostra terra, la nostra patria, questa culla azzurra che il Signore ci ha preparato per vivere la nostra vita terrena, è insanguinata, è insanguinata. Non è soltanto la distruzione dei manufatti, delle industrie, dei giacimenti, dei pozzi, delle centrali elettriche, morti, soldati, giovani che muoiono. Guardate il bilancio dei morti della guerra tra Russia ed Ucraina. Interi muri riempiti di fotografie di giovani che potrebbero essere mio figlio, i vostri figli, io, voi, tappezzati di immagini di gente morta che non c'è più. E noi poniamo tanta attenzione, dice San Pio, per i guadagni di questa terra. La stessa legge vale tra le nazioni, vi dicevo, e invece praticamente siamo noncuranti di guadagnare i meriti per il cielo. E non è una sorpresa che poi davanti alla, chiamiamola pure questa frontiera, no? Avete visto quando tra due paesi in Europa non c'è più, no? Perché le frontiere sono state eliminate. Ma se vogliamo andare in un paese extraeuropeo, c'è una frontiera, ecco. A questa frontiera può capitare anche di essere perquisiti, no? Per vedere se stiamo illegalmente portando con noi dei valori che non possono passare, eccetera, o se possediamo armi, eccetera. E beh, la vita è la stessa cosa, cioè, alla fine noi ci troviamo davanti a una frontiera e anche qui San Pio, nostro Signore, ci avvisano, guardate che ci stanno. Cinque vergini savie, ma ci stanno anche cinque vergini stolte, che si trovano senza nessun guadagno, si trovano addirittura senza la grazia di Dio davanti alla frontiera della morte. Cari amici, l'olio, che cos'è? La grazia di Dio. Non hanno meriti. Cominciano a piangere. Signore, aprici. Signore, aprici. Quindi non possiamo dire che non sapevamo, io non sapevo, io non credevo. Lo sappiamo tutti. Però c'è gente che effettivamente vive, forse la maggioranza a questo punto dell'umanità, che vive o seguendo falsi dèi che non li salvano, perché questo non se lo vogliono ricordare, no? Geova. Oppure, vabbè, è inutile fare nomi, non ti salvano, non ti salvano, non ti timbrano il passaporto per andare dall'altra parte. Nessuno di questi dèi, tantomeno il denaro, che ti inganna per tutta la vita. Ecco, l'unico mediatore, no? Tra l'uomo e Dio, l'unico che ci dà la salvezza è nostro Signore Gesù Cristo. Fortunati quelli che se ne accorgono di questo fatto e non cadono nell'inganno dei tesori della terra. E, prima di chiudere vi volevo leggere un'altra cosa interessante. Persino un papa, persino un papa Eugenio III, che era tutto sommato un bravo papa, cioè era discepolo, seguiva, no? San Bernardo di Chiaravalle, sappiamo, San Bernardo, no? Grande, grande devoto della Madonna, no? E beh, lui, Papa Eugenio, si rivolgeva a San Bernardo per ricevere insegnamenti, no? Per attingere beni della sua vita spirituale. E un giorno, proprio da San Bernardo, si sentì questo rimprovero, un papa, no? Un papa rimproverato da un santo. Dice San Bernardo a Papa Eugenio III: temo che la moltitudine degli affari, privandoti dell'orazione e della meditazione, ti porti all'indurimento del cuore. Abbiamo detto tutto. Un papa. Sicuramente si sarà salvato Papa Eugenio, perché se ascoltava San Bernardo avrà ascoltato anche questo monito. La moltitudine degli affari che soffoca, ma diciamo che ai tempi di San Bernardo, cari amici, la Chiesa stava nella tempesta, eh? Era una navicella veramente soffocata da tanti problemi, ecco. Navigava in un mare tempestoso, ecco. Non erano tempi facili, tant'è vero che il Signore disse a San Francesco, prima di San Bernardo, gli disse: Francesco, va, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Quindi la chiesa si trovava in un periodo terribile, terribile. Però San Bernardo dice: temo che la moltitudine degli affari, privandoti dell'orazione e della meditazione, ti porti all'indurimento del cuore. È con questa parola chiave che noi, cari amici, chiudiamo un po' questa trasmissione sulle orme di Padre Pio. Il monito che ci viene da Padre Pio è questo: guadagnati il cielo. Come? Abbiamo detto, orazione, meditazione, preghiere, meriti delle nostre opere buone, meriti dei nostri sacrifici, meriti, cari amici, e non ce lo possiamo nascondere, delle sofferenze accettate per amore di Dio e donate al nostro Signore. Ci affianchiamo a Lui, che adesso lo vediamo risorto, ma che ha dovuto tanto soffrire per salvare ognuno di noi. Lui ha guadagnato la salvezza di ognuno di noi. E con questo, cari amici, io mi congedo da voi, vi saluto e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.